non sono nient'altro che la respirazione. Questo è molto interessante. Cioè il Brahman e l'Atman sono semplicemente i due aspetti, i due atti della respirazione che, come tutti sapete, e se non lo sapete bisogna chiamare l'automulanza, no? Perché avete smesso di essere animali, no? E siete passati a miglior vita. Ah, avete esalato lo spirito, tra l'altro, che poi è quello che significa la frase, no? Il Brahman e l'Atman sono semplicemente l'inspirazione e l'espirazione, no? Esattamente come lo erano la psiche e il pneuma, cioè i due atti della respirazione. Ora, poiché quando uno inspira prende l'aria che sta fuori e se la mette dentro, e quando invece espira prende l'aria che sta dentro e la mette fuori, si può immaginare che ci sia questa circolazione fra ciò che c'è dentro di noi e ciò che sta fuori di noi, e naturalmente quello che sta fuori di noi in qualche modo ci racchiude tutti, e noi tutti respiriamo di lui e così via, e cominciate a capire, no, dove si va a parare con queste cose, perché la reificazione è precisamente quello. E allora nell'Upanishad ci sono delle bellissime immagini, che sono immagini letterarie. Cioè noi le prendiamo, la poesia è una bella cosa, ci fa piacere sentirla, e allora l'immagine, il fatto di dire che il Brahman universale, cioè l'atmosfera, e l'Atman individuale, cioè l'aria che sta dentro i nostri polmoni, sono la stessa cosa, c'è questa coincidenza di Brahman e Atman, e che questa coincidenza è la stessa cosa, per esempio, che c'è quando le api prendono il miele o il nettare, diciamo, dai fiori, e poi vanno sull'alveare e fanno un unico nettare, un unico miele, con tutti questi nettari presi dai vari fiori, e naturalmente c'è un unico miele, ma i vari nettari sono entrati dentro. Oppure l'oceano, che è fatto di acqua, e questa acqua da dove arriva? Da tanti fiumi, ruscelli, eccetera, e tutti convergono. Ma è bellissimo, va benissimo, questa è letteratura. Ma di lì a dire che c'è uno spirito universale cosmico, e che poi noi dentro ci abbiamo un'anima, eccetera, no, che partecipa di questo spirito cosmico, ci passa parecchio. Il problema è che col passare dei secoli, dei millenni, eccetera, queste cose diventano quotidiane, e io sono convinto che se prendessi uno di voi a caso, cosa che ho molto voglia di fare, perlomeno per verificare, almeno che ci sia una persona, no? E me la facesse dire qui, no? E cominciasse a discutere con lui o lei dello spirito e dello Spirito Santo, eccetera, potremmo andare avanti tutta la sera senza mai ricordarci che queste sono effettivamente parole vuote, o meglio, sono parole che hanno un significato ben preciso, in questo caso, nel caso sia dello spirito che dell'anima, fisiologico, e che però, per quel processo che ho citato prima, cioè di reificazione o di ipostatizzazione, sono diventate non più quello che erano, cioè delle parole che indicavano dei processi fisiologici, bensì delle cose a sé stanti, in particolare si può vedere quando è il momento di passaggio, cioè quando spirito viene cominciato a scrivere con la S maiuscola, eccolo là, dice è stato reificato, no? O battezzato, idem con l'anima. Qualche cosa rimane, perché se voi andate per esempio dal meccanico, no? Uno dice certo che è una vergogna, no? Chiamare uno, no? Che ci viene a parlare di spirito e anima in questo modo, no? È proprio una cosa, vabbè, però insomma logica fa questo, scusate, no? È anche molto decostruzionista, questa è l'idea che sto cercando di far passare, che studiando il linguaggio, studiando le parole, in particolare le etimologie, le strutture della lingua, eccetera, si comincia a buttare via molta della sovrastruttura che noi ci portiamo dietro, e forse, si spera, si comincia a capire le cose in maniera un po' più chiara. Ma diceva, se si va dal meccanico, no? Anzitutto a volte ci sforiamo la gomma, no? Come si dice, però se uno vuol parlare in maniera un po' più forbita la chiama pneumatico. Ora, pneuma deriva da quello, no? Come mai si chiama pneumatico? Perché è piena d'aria, no? E come si chiama la camera d'aria di un pneumatico? Si chiama anima. Molti di voi, soprattutto nelle biciclette, no? L'anima del pneumatico, no? Vuol dire semplicemente la camera dentro di cui c'è l'aria, e il pneumatico prende il nome di lì. Naturalmente la parola più controversa della lingua da una parte e della filosofia dall'altra, e quindi la parola su cui la logica in qualche modo ha fatto il lavoro più forte e più profondo, è la parola essere. Ora Avrete sentito tutti, no? No, anche lì maiuscola, naturalmente, perché quello è importante, no? Ma tutti questi discorsi sul fatto che l'essere è, no? O l'essere non è, e il non essere è, il non essere è, eccetera, e così via. No? Parmenide, per esempio, no? Il famoso paradosso sul fatto che il non essere allo stesso tempo è e non è, eccetera. Prima di tutto, di nuovo, questa è una domanda che potrebbe fare un bambino, ma gli dicevo i politici, ma in realtà volevo dire i filosofi, no? Chissà perché queste cose freudiane, no? I filosofi non si pongono mai questi problemi. Perché si fanno questi giochi col verbo essere e non col verbo avere? Se io dicessi a qualcuno l'avere ha, quello mi manda via a calci e sedere, perché dice: ma cosa stai dicendo? Ma se invece dico che l'essere è subito tutta un'altra cosa, no? Perché infatti ci sono le filosofie dell'essere, anche la filosofia dell'avere, ma quella è un'altra roba, no? Che è molto poco filosofica, no? Naturalmente. E poi c'è la differenza fra avere e essere. Ora, la cosa molto interessante, tanto per cominciare, o meglio, per essere a metà, e spero almeno di finire l'introduzione alla fine, no? Per aver detto qualche cosa. Ma di nuovo, vi ricordate la differenza fra la filosofia continentale e la filosofia analitica? Questo è molto interessante, perché se voi guardate i libri o gli articoli dei filosofi analitici, in genere questi vi dicono: ma questi filosofi continentali parlano di cose senza senso, cose che non si capiscono, e in genere il dito viene puntato su